Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
La storia di Hans Castorp che vogliamo raccontare risale a molto tempo fa. Essa è, per così dire, già completamente ricoperta dalla nobile ruggine del tempo, per cui conviene raccontarla nella forma del passato più remoto. Questa storia è molto più vecchia dei suoi anni. Essa non deve il grado del suo passato, la sua maggiore o minore antichità, al trascorrere del tempo, ma si svolge, o per evitare il presente, si svolgeva, o si è già svolta, negli antichi giorni del mondo prima della Grande Guerra, con l'inizio della quale ebbero principio tante cose che hanno appena finito di cominciare.
Lo avrete riconosciuto, perlomeno il nome di Hans Castorp avrà fatto risuonare il nome di Thomas Mann nella vostra mente. Sulla Montagna Incantata torneremo tra poco, prima voglio presentarvi la nostra ospite di oggi. Qualcuno l'ha definita la signora in blu, di certo quella di Renata Colorni nel mondo dell'editoria è stata una carriera eccezionale, a partire dai suoi esordi in Franco Angeli, dove incontrò il testo che le avrebbe cambiato la vita. L'interpretazione dei sogni di Freud, fino al suo tempo in Mondadori, dove diresse poi la collana I Meridiani. Innanzitutto la sua è stata una carriera eccezionale per il lavoro di grande qualità, per l'originalità e il rigore delle sue traduzioni letterarie dal tedesco dei grandi autori, a partire da Thomas Bernhard fino a Friedrich Dürrenmatt, Joseph Roth, Franz Werfel e Thomas Mann. Per la cura e la grande professionalità che ha sempre messo nel suo lavoro di editor, nelle sue scelte di libri e autori. E poi per essere riuscita ad affermarsi in un mondo fatto di intellettuali uomini. L'editoria è piena di donne comandate da uomini meno bravi di loro, dice Renata Colorni, e a proposito di traduzione, con lei abbiamo parlato del suo ultimo libro, uscito per l'editore Henry Bale, dal titolo Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, in cui ci dice che per essere dei bravi traduttori non basta imparare il mestiere, ma ci vuole talento, e quello non si può insegnare.
Si gite au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais. Le temps à grands coups de faux peut faire des siennes. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais.
Michele Smargiassi sulla Repubblica l'ha definita la dolce, elegantissima signora Colorni. Paolo Bricco su Sole 24 Ore l'ha definita la signora del libro che ha attraversato il Novecento. E poi ancora la signora in blu. Lei quale preferisce, se ne preferisce una?
Sono definizioni molto affettuose e gentili, delle quali io ringrazio chi le ha formulate. Io non mi identifico in nessuna di queste definizioni. Ho semplicemente svolto una professione, un lavoro al servizio della grande letteratura tedesca e nel desiderio di una restituzione adeguata, degna e possibilmente creativa.
La sua è stata una lunga e brillante carriera, sin dagli inizi per l'editore Franco Angeli, poi il passaggio a Boringhieri, ad Elfi, infine Mondadori. Le è rimasto qualche sogno nel cassetto o magari anche qualche rimpianto?
Nessuno di noi invecchia senza un sogno nel cassetto. Certo, anch'io come tutti ho qualche sogno nel cassetto e ho qualche rimpianto. Mi dispiace di non aver avuto l'opportunità, quando ancora avevo le forze per farlo, di tradurre Kafka. Questo sarebbe stato per me una cosa bella e importante, perché è uno scrittore che amo immensamente e che meriterebbe una nuova traduzione, non c'è dubbio, però adesso è troppo tardi, è troppo difficile, è troppo gravoso per me cominciare questo. Quindi forse sì, questo rimpianto ce l'ho.
Ecco, a proposito di Adelfi, in un recente articolo ha sottolineato il suo dispiacere che nel ricordare Roberto Calasso, da poco scomparso, i media in generale si siano dimenticati della figura di Luciano Foà e della sua impostazione intellettuale in particolare. Ecco, com'è stato lavorare con loro? Cosa gli hanno insegnato?
La morte di Calasso ha suscitato, come è normale, come è giusto che sia, grande emozione, grande commozione, grande dolore in tutti coloro che amano la grande editoria, nella grande letteratura, e questa emozione e questo dolore naturalmente io non posso che condividerlo. Tuttavia l'ansia di trasmettere una immagine di Adelphi identificata totalmente con Roberto Calasso non mi trova d'accordo. Nel senso che l'Adelphi, io l'ho conosciuta a partire dal 1979 fino al 1995, quando ho lasciato la casa editrice, l'Adelphi è stata certo fortissimamente segnata dalla personalità di Calasso, che già negli anni in cui c'ero io aveva un ruolo assolutamente decisivo all'interno della casa editrice. Ma innanzitutto la casa editrice è stata fondata da Luciano Foà, che aveva un rapporto strettissimo con Roberto Baselen, c'è stato poi Alberto Zevi. Insomma, le case editrici sono un lavoro collettivo, sono un lavoro di squadra, e Luciano Foà, che era un uomo di grandissima raffinatezza, intelligenza, anche grande ironia, una tipica ironia ebraica, era molto, ecco, è stato decisivo per la casa editrice Adelphi, di più di quanto si voglia far credere, ecco, di quanto l'Adelphi stesso voglia far credere. Io sono stata chiamata in Adelphi da Foà e da Calasso. Calasso lo conoscevo fin da ragazza, perché Calasso ha vissuto a Roma, io ho passato la mia infanzia e adolescenza a Roma, quindi ci conoscevamo da quando avevamo 15 anni, ecco. Siamo più o meno coetanei. Perché mi hanno chiamato in Adelphi? Perché hanno apprezzato il valore e la qualità letteraria delle mie traduzioni di Freud. Quando loro mi hanno convocato, mi hanno chiesto di andare a lavorare lì, io ho detto: ma no, ma io sono una filosofa, cosa faccio? Cosa ci faccio da voi che fate letteratura? Io sono laureata in filosofia, sì, adesso ho tradotto Freud, ma voi siete una casa editrice eminentemente letteraria. Era la grande stagione della Mitteleuropa allora. E loro mi hanno detto: no, noi ti vogliamo proprio per le qualità letterarie delle traduzioni di Freud. Tanto è vero che io sono andata in Adelphi e non mi sono occupata di Nietzsche, per esempio, che è, no, come, che sarebbe stato più logico, dati i miei studi, eccetera. Ho fatto sì un libro di Nietzsche, ma mi è stato chiesto di lavorare sulla letteratura tedesca. Avevano già delle traduzioni presenti nella casa editrice, di cui però non erano soddisfatti. E le prime cose che sono state fatte mi hanno chiesto di rivedere queste traduzioni. E questo è stato il lavoro prevalente che io ho svolto in Adelphi. Ho fatto un lavoro di revisore di traduzioni altrui. Poiché il revisore non può che essere un bravo traduttore, perché altrimenti il traduttore che si vede corretto, emendato il suo lavoro, non può aver fiducia in qualcuno che non ha una competenza pari o superiore alla sua, no? Si creerebbe un conflitto insanabile. Allora io ho chiesto, e mi è stato concesso, di svolgere una volta all'anno circa, su un libro scelto da loro, fra l'altro non scelto da me, il lavoro di traduzione in proprio. Dico: fatemi almeno tradurre un libro, in modo che il mio lavoro apparisse consono, opportuno, anche a chi lo subiva, cioè i poveri traduttori che mettevano nelle mie mani severe i loro elaborati. E quindi io ho tradotto molti autori, molti libri per Adelphi di letteratura tedesca, tedesca, austriaca. Thomas Bernhard, per esempio, è stato uno degli autori che io ho tradotto di più e di cui ho rivisto tutte le traduzioni che erano in Adelphi, al limite talvolta quasi del rifacimento. Ecco. Quindi se lei mi dice cosa ho imparato da loro, ho imparato proprio il valore fondamentale della traduzione, anche per il successo commerciale, editoriale dei loro libri. Cioè che la traduzione sia finalizzata non solo alla bellezza di un libro, ma anche al successo commerciale, l'ho imparato lì. In Adelphi questo è stato molto chiaro, e cioè che non c'è buona editoria se non attraverso le buone traduzioni. Addirittura qualche volta la buona traduzione si rivela essenziale strumento di editoria di successo. Un esempio che mi piace fare, che non è neanche legato ai libri che ho tradotto io, perché sarebbe assurdo, autori di grandissimo successo del catalogo Adelphi come Joseph Roth e Georges Simenon erano autori già presenti nella editoria italiana, erano stati già pubblicati in precedenza da editori magari meno importanti e però tradotti da Adelphi hanno avuto questo grande successo. Questa cosa non era così presente alla coscienza di editori italiani allora e Adelphi l'ha insegnata a me, ma credo che l'abbia un po' insegnata all'editoria italiana.
Nel 1995, dopo parecchi anni in Adelphi, 16 anni se non mi sbaglio lei ha trascorso in Adelphi, passa a Mondadori. Ecco, qui una mia curiosità, è stata una scelta troppo allettante oppure aveva bisogno di cambiare, e a volte capita dopo 16 anni, voglia di cambiare casa editrice, di fare esperienze nuove? Che cosa l'ha mossa in quel momento a prendere questa decisione o a fare questa scelta?
È un discorso molto personale. Ho lasciato l'Adelphi per alcuni dissensi che mi hanno portato a questa decisione e ho avuto questa offerta da Mondadori. Avevo già 55 anni, perciò è stata una sfida importante. Ho imparato da Mondadori un mestiere che non conoscevo, perché non avevo mai svolto un'attività che implicasse una decisione editoriale, come invece la direzione di una collana come i Meridiani. Quindi dal punto di vista professionale l'offerta di Mondadori è stata un'offerta molto interessante, lusinghiera, una sfida irrinunciabile. Oltretutto il lavoro ai Meridiani mi è stato offerto con la garanzia di avere risorse, strumenti, persone, eccetera, che permettessero alla collana dei Meridiani di sbaragliare la concorrenza delle collane di classici presenti nell'editoria italiana, perché c'erano allora c'era la Spiga di Garzanti, c'erano i classici Rizzoli, c'erano la Pleiade di Einaudi, insomma c'erano tanti editori che facevano dei libri analoghi, simili ai Meridiani Mondadori, che già esistevano da parecchi anni. E però mi è stato dato l'incarico da Gianni Ferrari, che allora era il capo della Mondadori, di investire su questa collana fino ad azzerare praticamente la concorrenza, ed è quello che è successo.
Giustamente lei parlava degli inizi dei Meridiani. I Meridiani sono stati fondati, la collana, nel 1969 da Vittorio Sereni, e lei tra l'altro è stata anche la prima donna a guidare questa collana, quindi come diceva lei una grande sfida, una responsabilità. E lei cosa ha portato di nuovo o come sono stati i suoi Meridiani?
Ritengo di aver dato un'impronta personale importante alla collana, davvero, nel senso che se lei confronta i Meridiani che sono usciti a partire dal 1996 fino a anzi adesso e tuttora, perché la collana dei Meridiani continua a pubblicare i libri che io ho progettato negli scorsi anni, perché io ho lasciato la casa editrice un anno fa e i programmi editoriali della collana sono ancora quelli che ho fatto io, ma come è ovvio, no? Perché per costruire un Meridiano non è che ci vogliono 5 minuti, ci vuole qualche anno. Tuttora e ancora nei prossimi anni i programmi editoriali della collana sono quelli che io ho impostato. Se lei confronta, dicevo, il catalogo dei Meridiani pubblicati prima del 96 e quelli dopo, si accorge delle differenze. Sono differenze molto cospicue. I Meridiani sono diventati molto più cospicui dal punto di vista quantitativo, sono in generale dei libri che vanno dalle 1500 alle 2000 pagine, mentre i Meridiani di prima erano molto più smilzi. Si è enormemente incrementato il peso della curatela, cioè delle cronologie, delle notizie sui testi, delle bibliografie, cioè tutto l'arredo filologico, critico dei Meridiani è stato fortemente rafforzato e incrementato anche quantitativamente. Dal punto di vista qualitativo In particolare le cronologie sono diventate delle vere e proprie narrazioni biografiche, perché mi sono resa conto anche dalle lettere che poi ho ricevuto subito, eccetera, che la prima cosa che i lettori di Un Meridiano affrontano è proprio la vita dell'autore, no? Quindi queste vite, che sono spesso dei piccoli libri dentro il libro, raggiungono le 100 pagine, no? Ecco, sono la prima cosa che il lettore legge, la cosa che più gli interessa, quindi ci tengo molto che siano non solo molto informate, ma anche molto belle da leggere, non so come dire, che abbiano un'affabilità narrativa che invogli il lettore ad affrontare i testi fondamentali che sono contenuti nel volume.
Senta, invece, quale spazio ha dato alla poesia?
Molto spazio alla poesia. Abbiamo fatto praticamente tutti i grandi autori del secondo Novecento. L'idea è nata subito, appena sono arrivata, ero da poco in casa editrice e c'è stato un convegno importante a Milano al Piccolo Teatro dedicato a Vittorio Sereni, al Meridiano, curato da Dante Isella, il grande filologo. La Mondadori aveva organizzato un bellissimo, importante, molto interessante convegno al Piccolo Teatro dedicato a Vittorio Sereni. L'aveva organizzato sia perché il libro è molto importante, ma anche perché Sereni era stato direttore letterario della casa editrice. Quindi celebrare Sereni significava celebrare se stesso per Mondadori, no? Cioè era un convegno di autocelebrazione. E allora io sono andata, era molto interessante, eccetera, sono uscita da lì e ho detto, vabbè, ma se Mondadori ha dedicato Un Meridiano a Vittorio Sereni, che appartiene alla seconda generazione dei poeti del Novecento, no? Cioè, perché nel catalogo c'erano già i grandissimi, cioè Montale, Ungaretti, Saba, ma allora però si può iniziare anche una seconda stagione dei grandi poeti del secondo Novecento. E quindi se abbiamo fatto Sereni, allora si può fare Bertolucci, si può fare Luzzi, si può fare Caproni, si può fare Zanzotto. E così è stato. Li abbiamo pubblicati tutti. E adesso esce proprio fra pochi giorni l'ultimo Meridiano che ho progettato io come poeta, sto parlando di poeti italiani del secondo Novecento, ci sarà Sbarbaro. Quindi la poesia ha avuto nei Meridiani un posto grandissimo e le dirò che sono fra i libri più importanti e più letti della collana. E più sono difficili, più vanno bene.
Renata Colorni, veniamo adesso al suo libro, a cui abbiamo già accennato, dal titolo Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, libro uscito per la casa editrice Henry Bale. Vorrei iniziare da una sua affermazione che mi ha molto colpita. Credo solo in parte all'insegnamento della traduzione. Questo talento non si può insegnare. Ecco, lei questo talento quando l'ha scoperto per la traduzione? Quando ha capito di avere un talento per tradurre?
Allora, io cerco di dimostrare nel mio libro che è necessario per tradurre letteratura possedere un certo talento letterario. Talento letterario che può essere affinato, aiutato a emergere, come dire, può essere messo alla prova in diverse maniere, però come spesso il talento artistico non è insegnabile. Io non credo che dalle scuole di scrittura si diventi scrittori, non ci credo. Un poeta o uno scrittore è o non è. Ecco, da questo punto di vista anche il traduttore è o non è. Se il talento letterario è una delle caratteristiche fondamentali della buona traduzione, questo talento non è insegnabile. Naturalmente è insegnabile, sono insegnabili molte cose, la necessità di una consultazione accanita e accurata di tutti gli strumenti che la linguistica mette a disposizione, i dizionari, ma l'essenza della traduzione è una capacità letteraria, è un lavoro letterario la traduzione.
Per rimanere ancora un attimo su questo testo, sulla montagna magica, lei l'ha definita questa traduzione, questo lavoro di traduzione che lei ha fatto, una sfida intellettuale indimenticabile. Ecco, che cosa è stato indimenticabile o che cosa c'è stato di particolare in questo lavoro di traduzione?
La cosa particolare è stata quella di rispettare la sottilissima, complicatissima e pervasiva tecnica dei leitmotiv che attraversano tutto il volume, cioè è un arazzo la Zauberflöte che ha dei punti focali che si ripetono, che si iterano, cioè è un libro profondissimamente musicale e fortemente erotico anche, no? Perché inseguire gli infiniti leitmotiv che costellano la narrazione è stato molto emozionante.
Renata Colorni, allora, visto che abbiamo il libro proprio qui con noi fisicamente, con questa bellissima copertina, innanzitutto una domanda sull'editore Henry Vail, che fa delle edizioni molto curate, molto particolari, e specialmente questa copertina anche ha qualcosa da dirci.
La domanda mi fa molto piacere perché questo libro... Per la costruzione di questo libro io ho avuto un compagno di strada eccezionale che è l'editore Vincenzo Campo e Francesca Boncompagni, che mi hanno veramente, sono stati miei complici nella costruzione di questo libro. È un editore di un'eleganza, di una precisione, di un'accuratezza e di una perfezione artigianale come è veramente raro incontrare. Non solo il libro è una carta bellissima, una stampa meravigliosa e le immagini che lo accompagnano, che sono le copertine delle prime edizioni di alcuni dei libri che ho tradotto e di cui è data qualche riga che li illustra, è vero. Quindi non solo questo libro insomma si presenta come un oggetto d'arte onestamente, ma è stata immaginata e poi realizzata la copertina, cioè in copertina un'immagine di Enzo Mari. Enzo Mari è stato un grandissimo grafico ed è stato il grafico che ha fatto la copertina delle opere di Freud per Borghieri. Una bellissima copertina bianca e nera, riga, un razionalismo di rarissima eleganza. Ci ha dato l'autorizzazione a usare questa immagine, ci è arrivata pochi giorni prima che Mari e sua moglie, Lea Vergine, morissero di Covid a Milano, e quindi è stato per me motivo di grandissima commozione e gratitudine per questa concessione e anche gratitudine per il mio editore Henry Bale, che ben prima che succedesse questa tragedia aveva immaginato per questo libro la copertina di Mari, al quale sono legata profondamente per le opere di Freud.
E allora, teniamo un attimo ancora in mano il libro. Lei diceva ci sono queste copertine originali di alcune delle opere che lei ha tradotto, incollate a mano. Io dei diversi racconti che lei fornisce nel libro a proposito delle traduzioni che lei ha fatto di questi testi, mi ha molto colpito quando racconta dell'opera di Franz Werfel, di cui anche qui c'è la copertina originale, che in tedesco si intitola Eine Blass Blaue Frauenschrift, come per tutte le altre opere c'è una piccola citazione. Allora Renata Colorni, per concludere questa bella chiacchierata, ce la legge.
Tutta questa maledetta faccenda, pensò con convinzione, era dovuta all'ambiguità del suo cuore, troppo tenero, ma nello stesso tempo troppo incostante. Tutta la vita aveva sofferto per quello che chiamava il suo cuore guasto. L'espressione non era elegante, lui stesso se ne rendeva conto, ma esprimeva in maniera appropriata il suo disagio psichico.
Allora, Renata Colorni, chiudiamo con questa lettura, con questa citazione tratta dal romanzo di Franz Werfel. È stato un piacere averla ospite qui con noi oggi ad Alice. Grazie per essere stata con noi e buon proseguimento.
Mille grazie.
J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait.
La puntata di Geronimo Libri si chiude qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete riascoltarci su RSI Play e in podcast. Da Natascia Fioretti l'augurio di una buona giornata e a risentirci presto.